Bene, allora ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Bene, allora la volta scorsa avevamo concluso quasi il capitolo 4, ricordate, avevamo concluso con il secondo sommario, ne avevamo trovato già uno. In questi sommari nei quali Luca presenta la situazione della comunità nascente, e questo qui al capitolo 4, versetto 32, avevamo letto che la moltitudine di coloro che erano diventati credenti avevano un cuore solo e un'anima sola, e nessuno considerava sua proprietà quello che gli apparteneva, ma fra loro tutto era comune. Con grande forza gli apostoli davano testimonianza della resurrezione del Signore Gesù e tutti godevano di grande favore. Nessuno infatti tra loro era bisognoso, perché quanti possedevano campi o case li vendevano, portavano il ricavato di ciò che era stato venduto e lo deponevano ai piedi degli apostoli. Poi veniva distribuito a ciascuno secondo il suo bisogno. Ricordate che la volta scorsa avevamo concluso proprio con la sottolineatura di questo versetto 33 che... a una prima lettura così rimane un po', cioè si sta parlando della condivisione dei beni, eccetera, e poi questo versetto che dice appunto: con grande forza gli apostoli davano testimonianza della resurrezione del Signore Gesù e tutti godevano di grande favore, nessuno infatti tra loro era bisognoso, no? Vi ricordate che questo versetto che può sembrare un po' messo lì, in realtà l'interpretazione che vi proponevo è che la testimonianza della resurrezione del Signore è data appunto dalla capacità di vivere i beni nella fraternità. Non c'è un'esaltazione della povertà per la povertà. A volte, non so, mi è capitato di sentire che quando si vedono, no, non so, nell'ambito francescano, anche non tutti i francescani, ma ci sono dei francescani che magari vivono nell'ideale di San Francesco, no? In una semplicità, in un distacco dei beni. Chi li vede a volte dice: come sarebbe bello, no? Come quasi, no? Ma non ci riusciamo, cioè queste cose qui, no? No, non c'è nella Bibbia l'idea, cioè anche la prima comunità non è legata appunto al discorso dell'esaltazione della povertà. È legata al fatto che nella comunità non ci sia chi è nel bisogno. Infatti, come si conclude, no? Che nessuno infatti tra loro era bisognoso. E io credo che questa sottolineatura sui beni che stiamo continuando, e vedremo che adesso anche le prime difficoltà saranno proprio sui beni, ma non immediatamente per i beni, per un discorso di cuore, di verità o di falsità, e noi possiamo un po' sentirla, diciamo, forse l'abbiamo anche sentita nella nostra, come dire, formazione cristiana a volte, eccetera, che è segnata da un certo inquinamento filosofico greco, cioè dell'idea di uno spirito, no? E di un corpo, di una materia che passa, ma la vera, come dire, la vera vita ha a che fare con lo spirito, no? Per cui un'attenzione anche al discorso della concretezza e dei beni, anche da parte di presbiteri in genere, adesso faccio un discorso generale, spesso non l'avete neanche tanto sentita. Tutta l'attenzione con cui siamo stati formati sulla sessualità, no? E che spesso nelle relazioni, anche le relazioni con la propria moglie, no? A cui si fa riferimento nel Vangelo di Matteo, per esempio, sul divieto del divorzio, eccetera, oppure chi guarda una donna e la desidera nel suo cuore, commette adulterio con lei, un'altra donna, eccetera. No? Adesso sto semplicemente citando, ma ci siamo, no? E pensate che quel capitolo dove si fanno queste citazioni da parte di questo discorso di Gesù, è lo stesso capitolo nel quale Gesù fa tutta una serie di affermazioni sull'uso dei beni, che la Chiesa, in generale, non ha sottolineato nella stessa maniera. Cioè, noi adesso, giustamente, siamo molto più attenti e cerchiamo di chiamare col loro nome, almeno gli ultimi papi, Benedetto e Francesco, ci hanno spinto, ci stanno spingendo a chiamare reati quelli che a volte purtroppo, no? Non soltanto, ma anche purtroppo dei presbiteri commettono, no? Nel senso di abusi della sessualità, però allo stesso tempo e con la stessa forza gli abusi nel campo dell'economia e dell'uso dei beni, e allora questo vale per tutti, cioè nel senso di una vita con il Signore che coinvolga con tutta la nostra esistenza. Per cui gli ultimi versetti del capitolo 4 presentano un esempio di quello che si è detto, no, nel sommario. Cioè, versetto 36, così Giuseppe, soprannominato dagli apostoli Barnaba, che significa figlio dell'esortazione, un levita originario di Cipro, padrone di un campo, lo vendette e ne consegnò il ricavato deponendolo ai piedi degli apostoli. Allora vedete, si è fatto prima il sommario su cui si dice che mettevano in comune, poi si fa un esempio e qualcuno dice che il fatto di fare un esempio e di citare uno vuole essere più un'esortazione a che tutti lo facciano che una realtà che tutti lo facciano. Non mi sto spiegando bene, ma cioè, perché la domanda è: ma perché bisogna citare uno? Se era una cosa comune, perché bisogna citarne uno? Perché probabilmente non tutti lo facevano, no? Ma probabilmente perché non era neanche una regola imposta, lo vedremo. Allora, intanto attenzione a questo Giuseppe Barnaba, che come già sappiamo sarà un personaggio molto importante nella comunità poi di Gerusalemme, di Antiochia e per Paolo. Quindi allora qui Luca ce lo presenta, vedremo che è un metodo letterario, che narrativo che Luca propone, perché fra poco per esempio presenterà Stefano e poi Saulo, lo presenterà, poi la narrazione andrà avanti e poi diventerà sempre più importante. Allora vedete un levita originario di Cipro che, padrone di un campo, lo vendette, ne consegnò e ricavato deponendolo ai piedi degli apostoli. E ora veniamo a un brano molto difficile. Un uomo di nome Anania, con sua moglie Saffira, vendette un terreno e, tenuta per sé, d'accordo con la moglie, una parte del ricavato, consegnò l'altra parte deponendola ai piedi degli apostoli. Ma Pietro disse: Anania, perché Satana ti ha riempito il cuore così che hai mentito allo Spirito Santo e hai trattenuto una parte del ricavato del campo? Prima di venderlo, non era forse tua proprietà? E l'importo della vendita non era forse a tua disposizione? Perché hai pensato in cuor tuo a questa azione? Non hai mentito agli uomini, ma a Dio. All'udire queste parole, Anania cadde a terra e spirò. Un grande timore si diffuse in tutti quelli che ascoltavano. Si alzarono allora i giovani, lo avvolsero, lo portarono fuori e lo seppellirono. Avvenne poi che circa 3 ore più tardi entrò sua moglie, ignara dell'accaduto. Pietro le chiese: dimmi, è a questo prezzo che avete venduto il campo? Ed ella rispose: sì, a questo prezzo. Allora Pietro le disse: perché vi siete accordati per mettere alla prova lo spirito del Signore? Ecco qui alla porta quelli che hanno seppellito tuo marito. Porteranno via anche te. Ella all'istante cadde ai piedi di Pietro e spirò. Quando i giovani entrarono, la trovarono morta, la portarono fuori e la seppellirono accanto a suo marito. Un grande timore si diffuse in tutta la chiesa e in tutti quelli che venivano a sapere queste cose. Ecco, è un brano Attenzione con cui dobbiamo confrontarci, e soprattutto questo, non perché a noi verrebbe quasi di saltarlo, no? O ci verrebbe da dire tagliamolo, come anche alcuni brani dell'Antico Testamento, no? Tagliamoli. No, se tutta quanta la scrittura ci è stata portata, cioè consegnata, no? dalle prime generazioni fino a noi, dobbiamo accoglierla e dobbiamo cercare di capire. Tra l'altro ricordando sempre questo, che noi possiamo interpretarlo e dobbiamo cercare di interpretarlo anche con difficoltà, perché ricordate che per noi la scrittura, la Bibbia, non è come almeno secondo l'interpretazione ufficiale nel mondo, ufficiale più comune nel mondo islamico, per il Corano. Per noi la Bibbia è parola umana nella quale c'è la parola di Dio. No? Nell'interpretazione musulmana il Corano, nelle sue sure, nelle sue rivelazioni, è stato dettato, no? da Dio attraverso l'Arcangelo Gabriele a Mohammed. E per cui se è dettato, no? È dettato. Ricordo sempre che quel bellissimo quadro che avete visto sicuramente a San Luigi dei Francesi a Roma, che andate a vedere, no? Della ispirazione di San Matteo, dove c'è Matteo anziano, no? Che sta un po' piegato, sta scrivendo, e l'angelo dall'alto che gli sta dicendo virgola, e lui sta dicendo momento, cioè, virgola, così. Quel bellissimo quadro teologicamente è sbagliato. Un bellissimo quadro. Cioè, però non è la nostra teologia. Questo ce lo dice, andate a vedere la Dei Verbum, no? Dove appunto si dice che Dio si è rivelato in parole umane. E proprio perché parole umane, cioè, vanno interpretate, cercate di capire, no? Allora, una prima cosa che i commentatori notano è che è un brano che probabilmente Luca raccoglie, prende e mette insieme nella sua narrazione. Cioè, perché? Perché rispetto al Vangelo di Luca e anche a tanti luoghi degli Atti, ricordate, il Vangelo di Luca è il Vangelo della misericordia, è il Vangelo della parabola del padre misericordioso, il cosiddetto figlio al prodigo. Per cui, no, una situazione in cui, cioè, è vero che non è Pietro che gli dice muori, cioè, non, eccetera, però che soprattutto con la moglie preannuncia quello che accadrà, eccetera, no, c'è quasi, fra l'altro, anche un po' di macabro in questa cosa che Pietro alla moglie gli dice: guarda quello che è accaduto a tuo marito, adesso accadrà anche a te. No, cioè ci lascia un po' così. E l'altra cosa è questa qui, che oggi molto di più che anche nel tempo antico noi abbiamo il senso del valore dell'individuo, per cui noi diciamo: no, c'è questa donna. Cioè, quindi c'è il valore di questa donna e la situazione di questa donna che crepa così, senza che abbia la possibilità di pentirsi. Qui è un racconto che, come vedremo, adimira la comunità. Così come, no, il racconto precedente c'era il sommario che parlava della comunità e presentava a mo' di illustrazione, il caso di Giuseppe e Barnaba, a mo' di illustrazione di quello che la comunità viveva, adesso Luca subito inserisce quello che la comunità è. Cioè, la comunità non è solo quell'aspetto che noi potremmo leggere anche quasi, se leggessimo solo quello, idealistico, no? Ma la comunità è anche quello, ma è anche questo. Cioè, fra l'altro questo è anche interessante sottolinearlo, credo, perché oggi si dice sempre meno, forse negli anni 70, negli anni 80, dopo il concilio si diceva di più, no? Cioè, avete sentito ogni tanto qualcuno che diceva: dovremmo tornare, no, alla purezza delle origini, no? Dovremmo tornare alla purezza della prima comunità cristiana. Oggi non si dice più, grazie a Dio, no? Cioè, però lo si diceva quando degli Atti, per esempio, non lo si era letto in maniera approfondita. Perché vedete, ecco, Luca ci presenta anche questo, cioè la comunità cristiana è anche questo. E per cui rimangono degli elementi di stridore, rimangono, e poi diremo ancora qualcosa, però cerchiamo di cogliere il significato di questo brano. E sicuramente, fra l'altro, vedete, Anania significa Dio è misericordioso, e Saffira significa la bella. Qui ci viene presentato, no, a mo di Giuseppe Barnaba, lì era un individuo che vende il campo, e qui una coppia, che vedete, già questo, no, tenuta per sé una parte, e consegnano l'altra parte deponendo le piedi degli apostoli. Probabilmente, ecco, come Pietro viene a saperlo? Beh, così come tante cose le sappiamo anche noi, di tante situazioni che dovrebbero rimanere segrete, possiamo anche tranquillamente pensare che non c'è stato nessun miracolo per cui questa cosa poi si è venuta a sapere, no? E il problema qual è immediatamente? Vedete, Anania dice, Pietro, perché Satana, l'avversario, che ha riempito il cuore così, che hai mentito allo Spirito Santo e hai trattenuto una parte del ricavato del campo. Prima di venderlo, non era forse tua proprietà? E l'importo della vendita non era forse a tua disposizione? Vedete, qual è il problema? Il problema non è che non ha dato tutto, ma il problema è che lui apertamente ha dato tutto e in realtà ha tenuto una parte per sé. E che fra l'altro questo dare tutto non gliel'aveva chiesto nessuno. Allora, il problema è entrare nella logica dell'ipocrisia, nella logica della menzogna. Questo è il problema. Che poi si giochi nei beni, che poi si giochi nella sessualità, che poi si giochi nelle relazioni lavorative, che poi si giochi... quello è, come dire, sono solo ambiti diversi, ma la problematica è un cuore che è entrato nella dinamica della menzogna, no? Di un apparire che non corrisponde all'essere, alla propria verità. Allora questo è il problema. E fra l'altro qui qualcuno nota come c'è quasi una ripresa di Genesi 3. Ricordate, cioè quindi di una menzogna che coinvolge l'uomo e la donna, no? Chiamati in Genesi 2 una relazione di vita e di verità, l'uno di fronte all'altro, qui invece un venir meno, no? E fra l'altro venir meno anche l'uno nei confronti dell'altro. Cioè, perché in Genesi 2 la donna era stata creata per essere un aiuto che gli sia simile. Ricordate che questa parola, qualche volta che l'avevamo commentata anche insieme, mi facevo notare come nella tradizione ebraica questa parola veniva letta anche un aiuto che gli sia contro, perché letteralmente è che gli sia davanti, però stare davanti a un altro può essere per abbracciarlo o può essere per per sfidarlo, per confrontarlo, no? E si può essere aiuto in tutti e due modi. No, si può essere aiuto quando uno sente che l'altro ha bisogno di un abbraccio e si può essere aiuto quando uno sente che l'altro che si sta ingannando e ha bisogno di essere scosso. E allora anche qui, no, è un venir meno l'uno dell'altro, il venir meno del marito verso la moglie e della moglie verso il marito, il mettersi d'accordo nella menzogna. Che spacca la comunità. La comunità che appunto appare ma non è unanime. Ricordate, torna tante volte un cuore solo, un'anima sola, no? Cioè, dove allora un cuore solo, un'anima sola, nella comunità cristiana iniziale, è essere insieme veramente, coinvolgendosi con tutto quello che uno è e tutto quello che uno ha. Lo sappiamo, è un problema anche nelle relazioni affettive, no? E anche a volte matrimoniali, cioè se uno
nasconde una parte di bene all'altro, come a volte succede, no? Cioè, ci sposiamo, mettiamo insieme ciò che abbiamo e uno si tiene, ma l'opo da una parte, no? Nel caso vada male, no? Intendo. E allora è questo che Pietro no, contesta in maniera tanto forte, no? Ad Anania, che cadde a terra, dice, rimase senza fiato, espirò, cadde a terra e espirò, e sarebbe letteralmente non ebbe più respiro, in questo senso morì. E attenzione a questa cosa adesso, che è una narrazione, cioè non dobbiamo prenderla, che voglio dire che questo qui c'è morto sul momento, però questo fatto che muore dice che non stiamo giocando, si parla di vita o di morte, non stiamo giocando. La vita cristiana, la sequela del Signore, non è un hobby da magari coltivare quando si è in pensione, cioè della serie adesso che andrò in pensione potrò anche coltivare un po' la mia fede, no? No, è come una volta c'era Martini che aveva ascoltato una preghiera dei fedeli in una parrocchia che diceva proprio questo, no? Cioè, Signore, no, ecco, quando spero di avere un po' più tempo, no, per poter finalmente coltivare la relazione con te. Le cose che ci stanno a cuore e che sono vitali per la nostra vita, noi non lasciamo tempo. E allora, per dire, questa, no, la sequela del Signore, il camminare insieme ad altri, coinvolgendosi con tutto quello che abbiamo, è questione di vita o di morte, perché appunto la verità o la menzogna sono cammini di vita o di morte. E notate ancora questa cosa, che ci sono i giovani che prendono il cadavere di Anania, e lo avvolsero e lo portarono fuori, come faranno poi anche con la moglie, no, con Sapphira. E qui di fondo ci può essere anche quel comandamento del Deuteronomio, che ti sperai il male in mezzo a te. Estirperai il male in mezzo a te. Cioè che in qualche modo il dire, cioè che il male va rivelato, no? E in qualche modo messo fuori. Attenzione, messo fuori non vuol dire messo fuori per la morte. Il senso della scomunica, che poi nei secoli è diventata una cosa, no? Cioè, lo sappiamo, un mezzo di potere politico, di denaro, studiando la storia lo sappiamo, ma all'inizio era una misura di misericordia. In che senso? Che la persona che viveva, e si lo si sapeva, una situazione di cosiddetto peccato per la morte. I peccati per la morte all'inizio erano nelle chiese, erano quelle situazioni tipo l'apostasia, tipo in una chiesa nell'Asia Minore, pensate, era l'ubriachezza. Ma perché? Perché era un problema sociale così grande, forte, che la chiesa sentiva di doverlo segnalare in maniera molto forte. Allora, queste persone venivano temporaneamente, nel senso, messe fuori e non abbandonate, ma con dei cristiani che li accompagnavano, perché queste persone potessero elaborare e comprendere quello che avevano, quella situazione che avevano vissuto, poter, no, camminare verso la riconciliazione, e la notte di Pasqua, davanti a tutta la comunità, ricevevano il perdono da parte del vescovo, dell'episcopo, di colui che presiedeva la comunità. Quindi è interessante, no? Cioè, chiedere un tempo di elaborazione e di distanza, e sapendo, ecco, non perché l'altro sia perduto,
ma perché l'altro possa essere l'altro, l'altra, recuperato. Ora, attenzione, notate che fra l'altro c'è di nuovo questo fatto del timore, un grande timore si diffuse in tutti quelli che ascoltavano, al versetto 5, e notate, versetto 11, un grande timore si diffuse in tutta la Chiesa, in tutti quelli che venivano a sapere queste cose. Cioè quasi che il racconto vuole suscitare un grande timore. Però attenzione, lo sappiamo, biblicamente un grande timore non è una grande paura. Il grande timore è piuttosto la consapevolezza di quello che è in gioco. La consapevolezza di quello che è in gioco. Pensate che nell'Antico Testamento torna più volte quella frase che sicuramente conoscete, che il principio della sapienza è il timore del Signore. Che non vuol dire la paura del Signore, vuol dire l'importanza, no? Cioè, immagino se a casa vostra avete un oggetto importante, e no, un vaso Ming della... sto dicendo stupidaggine, della, eccetera. Ma immagino che se viene una famiglia di amici con dei bambini, voi quel vaso lo fate vedere con grande timore, cioè lo fate vedere e poi magari lo spostate, no? Perché? Perché ci tenete? Perché ci tenete? Allora, in questo senso è il timore del Signore, no? Il timore di qualcosa di importante che si sa fragile, che si può perdere. E questo credo anche, no, Sant'Atanasio diceva, bada a te stesso. Cioè, abbi cura di te e del tuo cammino verso la vita. Perché la si può perdere, sì. E perché spero, cioè nessuno di noi, il Signore Gesù ce lo dice, no, vorrà essere in quella situazione, cioè che alla fine dei tempi lui non ci riconoscerà, ma non ci riconoscerà non perché non, no, ma perché dirà: guarda, io ero quel povero bisognoso che tu, ero quell'oppresso di cui tu non hai mai preso dei fuochi, ero quello lì, dato che gli altri non li hai visti e non li hai incontrati, non hai mai incontrato me. Allora questo il Signore ce lo dice per scuoterci, no? Per noi che siamo in questa vita e possiamo incontrarlo anche e soprattutto negli altri. Un'ultima cosa che vorrei dire di questo brano è che cioè Pietro non è che faccia una bella figura, cioè questo dobbiamo dirlo. Però ci dobbiamo anche ricordare, ecco, che se da una parte ci viene tranquillo dire, vabbè, l'Antico Testamento è una preparazione a Gesù, per cui le figure dell'Antico Testamento, che poi quando le andiamo a leggere più da vicino vediamo, ne ho combinato anche di alcune, no, diciamo, vabbè, però erano dell'Antico Testamento. Poi è arrivato Gesù, però attenzione, anche quelli dopo Gesù non sono a livello di Gesù. Cioè, se nessuno, noi potremmo dire, non biblicamente è stata una figura per noi cristiani come quella di Gesù, né prima né dopo. Né prima né dopo. Allora, questo è importante anche proprio per, come dire, perché sapete, noi poi dopo un po' ce la crediamo, no? Nei grandi raduni diciamo e cantiamo che vogliamo vivere come Maria, come Giuseppe, no, noi, no, amare come il Cristo, eccetera, eccetera. Poi basta andare a vedere un po' da vicino più situazioni ecclesiali, eccetera, o uno direbbe un po' di dignità, no? Cioè un po', un attimo di... E, però questo credo che sia una consapevolezza che la Scrittura ci narra, cioè... I discepoli di Gesù sono un passo indietro di Gesù. Sono un passo indietro. Così Pietro, così Paolo, in una sua lettera dirà di un collaboratore che, di cui non era contento, dirà: l'ho abbandonato a Satana, così impara. E vedremo poi anche negli Atti in un altro passaggio, ma Saulo è fratello nostro, cioè, no. E allora ecco, quindi questa quest'altra sottolineatura. Molti segni e prodigi, versetto 12, avvenivano tra il popolo per opera degli apostoli. Tutti erano soliti stare insieme nel portico di Salomone. Nessuno degli altri osava associarsi a loro, ma il popolo li esaltava. Sempre più però venivano aggiunti credenti al Signore e una moltitudine di uomini e di donne. E vedete ancora un altro sommario, il terzo, l'ultimo di questa sezione. Molti segni e prodigi. Segni e prodigi erano quelli che appunto Gesù compiva anche nel Vangelo, nel brano dei discepoli di Emmaus, no? Che parlavano appunto al non riconosciuto viandante di questo maestro che era grande in opere e parole. E allora, vedete, per opera degli apostoli, non per opera solo di Pietro. La Chiesa non è la Chiesa di Pietro, è la Chiesa degli Apostoli, una Chiesa di uomini e poi anche di donne. E tutti erano soliti stare insieme nel portico di Salomone. Nessuno degli altri, non è molto chiaro a chi si riferisce qui, di questo nessuno degli altri osava associarsi a loro. Probabilmente ai capi, se poi dopo si parla del popolo, perché qui è una sezione dove la Chiesa sta crescendo, il popolo esprime simpatia per questo gruppo di quelli della via, e invece i capi cominciano sempre più a essere contro. Sempre più però venivano aggiunti credenti al Signore, una moltitudine di uomini e di donne. Di uomini e di donne. Torna quella sottolineatura di Luca, ricordate all'inizio nel capitolo, quando tornano dal Monte degli Ulivi, dopo l'ascensione, tornano e nella casa c'erano gli undici, Maria e altre donne, quindi una chiesa di uomini e di donne. Tanto che portavano gli ammalati persino nelle piazze, ponendoli su lettucci e barelle, perché quando Pietro passava, almeno la sua ombra coprisse qualcuno di loro. Bella questa cosa dell'ombra, no? Ricordate che Luca, che qui parla dell'ombra di Pietro, è bella questa immagine, no? Cioè che percepire che è un uomo e una comunità portatore di bene. Una persona che con la sua vita, la sua presenza, in qualche modo esprime qualcosa di bene, qualcosa di vita. E abbiamo incontrato delle persone che in qualche modo erano così, no? Tante volte si andavano a incontrare o si ha piacere di incontrarli perché comunicano qualcosa di bene e qualcosa che può curare, farsi vicino, guarire. La cosa dell'ombra, il riferimento all'ombra, ricordate che nel Vangelo di Luca torna due volte. La prima volta torna, chi si ricorda la prima volta? All'Annunciazione, quando no, il Signore ti coprirà con la sua ombra. Che ricorda, fra l'altro, nell'Antico Testamento, quest'ombra, no, di Dio che era sul Monte Sinai, eccetera. E l'altro riferimento è nella Trasfigurazione, quando la nube li coprì con la sua ombra. Quindi allora è questa presenza dello Spirito Santo che passa attraverso i discepoli del Signore con la sua opera vivificante e curativa. Anche la folla delle città vicine a Gerusalemme accorreva, portando malati e persone tormentate da spiriti impuri, e tutti venivano guariti. Spiriti impuri sono gli spiriti di divisione. L'impurità, biblicamente, ha a che fare con la divisione. La purezza ha a che fare con l'integrità. Non è qualcosa che ha a che fare, come siamo stati un po' educati, con la sessualità. la purezza, soprattutto poi alle donne, la purezza veniva predicata a voi donne, non che non dovete perdere la purezza, cioè, noi uomini non avevamo problemi di questo genere. E no, biblicamente la purezza ha a che fare con l'integrità, non essere spaccati, frammentati, ma integri. Ora, il resto del capitolo, che vediamo velocemente, riprende questa opposizione crescente da parte dei capi. Si levò allora il sommo sacerdote con tutti quelli della sua parte, cioè la setta dei Sadducei, pieni di gelosia, e presi gli apostoli li gettarono nella prigione pubblica. Ma durante la notte un angelo del Signore aprì le porte del carcere, li condusse fuori e disse: andate e proclamate al popolo nel Tempio tutte queste parole di vita. Udito questo entrarono nel Tempio sul far del giorno e si misero a insegnare. E vi ricordo che la situazione, il sommo sacerdote, che poi conosciamo anche dal Vangelo, eccetera, la situazione religiosa legata al Tempio nel periodo di Gesù era veramente decadente. La carica del sommo sacerdote era data dai Romani, era messa all'asta di anno in anno, quindi veniva presa da chi pagava. E, fra l'altro, i Romani controllavano da vicino il Tempio, avevano costruito la fortezza Antonia, che oggi non esiste più, perché è stato a Gerusalemme e oggi è nel quartiere musulmano, vicino a Sant'Anna, alla chiesa di Sant'Anna. E quindi c'era questa fortezza Antonia che controllava il Tempio. E pensate che anche le vesti sacerdotali, cioè quelle che venivano utilizzate nelle grandi feste, il mantello del sommo sacerdote, era custodito dai Romani, perché aveva un valore simbolico molto forte sul popolo. Quando il sommo sacerdote lo metteva, il popolo oggi ce l'abbiamo di meno, però non so se nelle feste patronali, durante la processione, quando ci si veste, no, si acquista agli occhi del popolo qualcosa di più di... Allora, ancora di più era il mantello del sommo sacerdote, che era custodito dai Romani. Quindi la situazione era veramente, dal punto di vista della spiritualità, molto problematica. Infatti, vedete, la setta dei Sadducei, quindi il sommo sacerdozio legato ai Sadducei, alle classi più abbienti. I Sadducei erano i grandi proprietari terrieri, i latifondisti, che non a caso, ricordate, non credevano nella resurrezione. Ricordate che i Sadducei tenevano come testi ispirati soltanto il Pentateuco, e nel Pentateuco effettivamente non c'è in maniera così, sono i profeti che cominceranno più a parlare, no? Allora i farisei erano più nella linea, più vicini al popolo, no? I più ricchi non credevano nella risurrezione, anche perché chi pensa di avere tutto non sa mica sperare in qualcosa dopo, no? È più facile in chi non ha tutto. Okay? E allora vengono presi. Durante la notte un angelo del Signore aprì le porte del carcere e li condusse fuori. Anche qui prendiamo il significato, qual è? Quello che la parola non può essere incatenata. La parola, no, che gli apostoli annunciano, non può essere rinchiusa. C'è qualcosa che è più forte e apre. Quando arrivò il sommo sacerdote con quelli della sua parte, convocarono il Sinedrio, cioè tutto il senato dei figli di Israele, mandarono quindi a prelevare gli apostoli nella prigione, versetto 22, ma gli inservienti giunti sul posto non li trovarono nel carcere e tornarono a riferire: abbiamo trovato la prigione scrupolosamente sbarrata e le guardie che stavano davanti alle porte, ma quando abbiamo aperto non vi abbiamo trovato nessuno. Udite queste parole, il comandante delle guardie del Tempio e i capi dei sacerdoti si domandavano perplessi a loro riguardo che cosa fosse successo. In quel momento arrivò un tale a riferire loro: ecco, gli uomini che avete messo in carcere si trovano nel Tempio a insegnare al popolo. Allora il comandante uscì con gli inservienti e li condusse via ma senza violenza, per timore di essere lapidati dal popolo. Li condussero e li presentarono nel Sinedrio. Il sommo sacerdote li interrogò dicendo: «Non vi avevamo espressamente proibito di insegnare in questo nome?» E nella nuova traduzione, questa che stiamo leggendo, è più fedele. La vecchia traduzione dice «nel nome di Gesù». Dice solo il nome, chi si sa che è quello di Gesù. «Ed ecco, avete riempito Gerusalemme del vostro insegnamento e volete far ricadere su di noi il sangue di quest'uomo». Rispose allora Pietro insieme agli apostoli: «Bisogna obbedire a Dio invece che agli uomini. Il Dio dei nostri padri ha risuscitato Gesù, che voi avete ucciso appendendolo a una croce. Dio lo ha innalzato alla sua destra come capo e salvatore per dare a Israele conversione e perdono dei peccati. Di questi fatti siamo testimoni noi e lo Spirito Santo che Dio ha dato a quelli che gli obbediscono». All'udire queste cose essi si infuriarono e volevano metterli a morte. Vedete, la risposta di Pietro è una risposta che conosciamo bene, poi è rimasta in qualche modo proverbiale, almeno negli ambiti cristiani, no? Cioè, almeno in teoria, che bisogna obbedire a Dio. A chi bisogna obbedire? Attenzione, non che non bisogna obbedire agli uomini, ma chi è l'ultimo riferimento? L'ultimo riferimento. Non che i cristiani non lo saranno, no? Anche Paolo che inviterà a essere obbedienti alle autorità civili, no, eccetera, però sapendo distinguere a chi si deve l'ultima obbedienza. E se volete, noi cristiani siamo chiamati a non essere mai gli uomini e le donne di qualcuno, cioè nel senso che negli ambiti lavorativi, politici, civili, spesso, no? Cioè, i potenti hanno le persone loro, le persone che si sono vendute, sono servi nel senso peggiore della parola, e che hanno rinunciato alla loro coscienza, al loro intelletto, al loro pensare in maniera autonoma, schierandosi al padrone di turno, no? Allora, in questo senso, noi cristiani, non saremo mai persone, se rispondiamo alla chiamata che il Signore ci fa, affidabili dalle dinamiche di potere. Perché, per dire, la nostra adesione a un credo politico, a un personaggio, no, è nella misura in cui noi vediamo che questa persona sta operando secondo quello che noi condividiamo. Nel momento in cui quest'uomo, questa donna non va più secondo, uno dice: io. È una chiamata, nel senso che lo fossimo, no? Cioè, come comunità, e credo che sarebbe un grande servizio anche nella nostra sgangherata Italia, no? Se ci fossero dei cristiani sempre più che fossero capaci di essere liberi da ideologie, da una partecipazione a quello che in qualunque partito che uno vede, che, no? Però sempre in questa maniera che l'ultimo riferimento non è, no? Per i personaggi, eccetera, ma che la nostra adesione è sempre un'adesione critica e mai assoluta. E allora leggiamo ancora. Versetto 34, si alzò allora nel Sinedrio un fariseo di nome Gamaliele, dottore della legge, stimato da tutto il popolo. Diede ordine di fargli uscire per un momento e disse: «Uomini di Israele, badate bene a ciò che state per fare a questi uomini. Tempo fa sorse Teuda, infatti, che pretendeva di essere qualcuno, e a lui si aggregarono circa 400 uomini. Ma fu ucciso e quelli che si erano lasciati persuadere da lui furono dissolti e finirono nel nulla. Dopo di lui sorse Giuda il Galileo al tempo del censimento, indusse gente a seguirlo, ma anche lui finì male, e quelli che si erano lasciati persuadere da lui si dispersero. Ora perciò io vi dico: non occupatevi di questi uomini e lasciateli andare. Se infatti questo piano, quest'opera fosse di origine umana, verrebbe distrutta. Ma se viene da Dio, non riuscirete a distruggerli, non vi accada di trovarvi addirittura a combattere contro Dio». Sono belle parole queste di Gamaliele, no? Tra l'altro con un principio di discernimento molto... Cioè, se è da Dio, non vi accada di mettervi contro Dio. Notate, è un personaggio storico, anche se appunto poi non si riesce a capire, perché ci sono stati due Gamaliele, Gamaliele vecchio e Gamaliele giovane, e un fariseo. Questo ci aiuta a cogliere che non sempre un fariseo è un fariseo, e come è passato poi nella nostra edizione comune, no? Ma che il fariseo era un movimento di persone che volevano vivere pienamente la loro fede in Dio, e c'erano persone come Gamaliele, che di fronte a questi, no, dice, guardate, vediamo, lasciateli stare, cioè... Abbiamo avuto esperienza di altri che si sono presentati come il Messia, hanno radunato gente e poi sono finiti nel niente. Se è così anche per questo qui, lasciatelo, vedremo, il tempo dirà, no? E anche questo è interessante, perché vedete l'opposizione dei capi, ma anche fra i capi ci può essere qualcuno, no, che si pone in ascolto, qualcuno che cerca il bene, no? Noi tante volte, è più facile per noi tante volte, come dire, leggere la realtà in categorie, l'abbiamo fatto anche nel secolo passato tanto con le grandi ideologie, no? Per cui comunisti, no? Dall'altra parte i fascisti, non so, cioè quindi erano, no, i clericali, eccetera, ognuno era ben incasellato dentro uno schema, e poi la realtà ci sono le persone, e quindi nel Sinedrio, no, c'è un Gamaliele. Seguirono il suo parere e, richiamati gli apostoli, li fecero flagellare e ordinarono loro di non parlare nel nome di Gesù. Quindi vedete, lo seguono, però allo stesso tempo cercano di fermarli, spaventarli, per cui li picchiano seriamente, e gli ordinano di non parlare nel nome di Gesù. Quindi li rimisero in libertà. Essi allora se ne andarono via dal Sinedrio, lieti di essere stati giudicati degni di subire oltraggi per il nome di Gesù. E ogni giorno nel tempio e nelle case non cessavano di insegnare e di annunciare che Gesù è il Cristo. Lieti del Vangelo. Lieti di vivere il Vangelo e anche di soffrire per il Vangelo, per Gesù. Capitolo 6. In quei giorni, aumentando il numero dei discepoli, quelli di lingua greca mormorarono contro quelli di lingua ebraica, perché nell'assistenza quotidiana venivano trascurate le loro vedove. E abbiamo trovato con Anania e Saffira la prima problematica, che è qualcosa di interiore, che abbiamo visto, no? Di lasciarsi prendere della dinamica dell'apparire e della menzogna, che però si concretizza nei beni, e adesso la seconda problematica, che ha a che fare ancora con i beni. Sembra che proprio lì ci giochiamo, no? Ci giochiamo nel come utilizziamo i nostri beni, a partire da come li viviamo, a partire da quale speranza. Da quale speranza. E allora che succede? Chi sono questi di lingua greca e di lingua ebraica? Allora, velocemente, questa traduzione lo mette in una maniera più esatta. Cioè, gli ebrei al tempo di Gesù, almeno secondo alcuni studi, sembra che più o meno 600.000, una volta ho trovato in un libro questo numero, vivessero nella terra di Israele e parlavano aramaico, ebraico. E quindi erano ebrei, chiamiamoli di lingua ebraica. E dall'altra parte c'erano gli ebrei, diversi milioni, qualcuno dice 5, 6 milioni, che vivevano nel resto dell'impero romano e non solo. Roma, Antiochia di Siria, Alessandria d'Egitto, le grandi comunità. E questi qui erano ebrei di fede, e parlavano greco, anche se poi molti conoscevano l'ebraico, perché nella liturgia si usava l'ebraico, però parlavano greco. Attenzione, ed erano anche di mentalità greca, cioè nel senso più ellenista, diciamo, nel senso che lo vedremo anche poi, quando magari già cominciamo a dirlo, perché vedete, cambia anche cosa significa vivere nella terra di Israele e vivere invece a Roma per un ebreo. Beh, intanto c'è una cosa, c'è una grande differenza fondamentale nel modo di vivere la propria fede, cioè che se tu vivi in Israele, più o meno sei vicino a Gerusalemme e c'è il Tempio. Per cui, per esempio, la Pasqua potevi farla con l'agnello. Invece, se eri a Roma, il Tempio non c'era e la Pasqua non la facevi con l'agnello. Perché? Perché l'agnello poteva essere macellato solo dai sacerdoti nel Tempio di Gerusalemme. Per cui cambia già. Cos'hai a Roma? Le sinagoghe. Però le sinagoghe non sono il luogo dei sacrifici. Non è il luogo della presenza di Dio nel Tempio che i nostri padri, no, hanno capito e realizzato lì a Gerusalemme. Abbiamo la parola. E poi soprattutto un'altra cosa, vedremo, una cosa è essere nella terra di Israele e soprattutto attorno a Gerusalemme, dove gli ebrei sono maggioranza, una cosa è essere a Roma, dove gli ebrei erano una minoranza fra le altre. Allora, quindi gruppi diversi, e allora che succede? Che nella comunità cristiana, che era composta da ebrei di lingua ebraica ed ebrei di lingua greca, questi due gruppi mantengono, nonostante che abbiamo un cuore solo, un'anima sola, ce lo siamo detti, magari in qualche momento siamo riusciti a viverlo, ma poi quando si tratta per esempio dei cibi per le vedove, c'è sempre qualcuno che aiuta i suoi, no? Cioè, e gli altri? Vabbè, ma sai, cioè, no? Questo in qualunque situazione, no? Torna. Allora, ecco, vedete, no? Ecco, è bello che Luca ce lo dica, è bello nel senso, non è bello che c'è questa difficoltà, ma nel senso che questa comunità, come stiamo dicendo e ridicendo, è vicina a noi, è vicina a noi. Allora, la fatica di, no, di stare insieme, anche se di gruppi diversi. Io penso che questa è una sfida anche per noi, per esempio per l'accoglienza di migranti cristiani e cattolici neri, che per esempio cominciano a partecipare alle nostre liturgie, no? E che non sempre si vedono, rimangono sì, magari qualcuno osa dargli a dare anche il segno di pace, no? Poi rimangono là rispetto alla comunità. E allora vedete, cominciano a esserci problemi, problemi, mormorazioni, come sappiamo, no? Cioè, che peggio ancora, perché una cosa è che qualcuno comincia a dire, ehi scusate, ma com'è qua, che siamo tutti fratelli e quando si tratta di dividere i beni non lo siamo più, ci sono i fratelli più fratelli e quelli meno. No, sono mormorazioni, che è peggio, no? Cioè, come sappiamo, perché la mormorazione è veramente terribile, sono quelle cose che scavano dal di dentro, che dall'esterno, se uno non le vuol vedere, non le vede, no? Ma all'interno è tutto, tutto fragile, tutto scavato, tutto bucato. E allora, trascurate le loro vedove, vedete, è interessante anche questa cosa, ve lo faccio notare, il desiderio di ogni ebreo era andare una volta a Gerusalemme. E allora molti potevano andarci solo una volta. E andavano, molti andavano alla fine della loro vita per morire a Gerusalemme ed essere seppelliti a Gerusalemme. Per cui c'erano anche molte donne vedove che anche allora vivevate più degli uomini. E allora andavano a Gerusalemme e venivano, quelle che erano cristiane, no, sostenute dalla comunità. soprattutto quelle greche, no? Perché le altre magari avevano le famiglie anche di riferimento, ma una che era venuta da Roma, no? Da Alessandria, eccetera. E allora i dodici convocarono il gruppo dei discepoli e dissero: non è giusto che noi lasciamo da parte la parola di Dio per servire alle mense. Dunque, fratelli, cercate tra voi sette uomini di buona reputazione, pieni di spirito e di sapienza, ai quali affideremo questo incarico. Noi invece ci dedicheremo alla preghiera e al servizio della parola. Vedete, è interessante perché qui ci fa vedere una comunità che di fronte a una problematica su cui Gesù non aveva detto niente, cerca di discernere, di trovare soluzioni. È bello questo, no? Perché, come dire, non è che Gesù ci ha detto tutto, ma ci ha dato delle linee di fondo, c'è il suo spirito, lo stare con lui, e a partire da questa relazione viva che rispetto alle problematiche che ci vengono sempre più davanti, noi dovremmo cercare di capire in maniera creativa come che via prendere. È bello questo, no? Perché dà il senso di una tradizione viva, non del tradizionalismo che si attacca a un passato cristallizzandolo e dicendo è stato detto tutto lì e va, e noi no, ma di qualcosa che ci viene trasmesso perché noi oggi possiamo prendere responsabilità e di fronte a un problema cercare vie e soluzioni. Per cui, se volete, qui nasce il diaconato, sì, ma anche, nel senso, qui non c'è scritto, si parla però di questi uomini che vengono scelti per il servizio delle mense, poi non ci sarà mai scritto che lo faranno, anzi vedremo che alcuni di loro poi predicheranno come gli apostoli. Piacque questa proposta a tutto il gruppo e scelsero Stefano, uomo di fede e di Spirito Santo, Filippo, Procoro, Nicanore, Timone, Parmenas e Nicola, un proselito di Antiochia. Vedete, sono tutti dei nomi greci, e quindi vengono presi nella comunità della parte di lingua greca. Li presentarono agli apostoli e dopo aver pregato imposero loro le mani. E la parola di Dio si diffondeva e il numero di discepoli a Gerusalemme si moltiplicava grandemente, anche una grande moltitudine di sacerdoti aderiva alla fede. Finiamo il capitolo. Stefano, intanto, pieno di grazia e di potenza, vedete, è Stefano di cui si parla prima, per cui di per sé è uno scelto per il servizio delle mense, vedremo che avrà a che fare con la parola e con la predicazione. Stefano intanto, pieno di grazia e di potenza, faceva grandi prodigi e segni tra il popolo, come gli apostoli. Ricordate che abbiamo letto prima nei versetti che gli apostoli facevano grandi prodigi e segni, anche Stefano, quindi non è soltanto degli apostoli. Loro portano il dono, ma il dono non si ferma agli apostoli, passa a tutta la comunità, e quindi Stefano fa anche lui prodigi e segni. Allora alcuni della sinagoga detta dei Liberti, dei Cirenei, degli Alessandrini e di quelli della Cilicia e dell'Asia si alzarono a discutere con Stefano, ma non riuscivano a resistere alla sapienza e allo spirito con cui egli parlava. Allora istigarono alcuni perché dicessero: lo abbiamo udito pronunciare parole blasfeme contro Mosè e contro Dio, e così sollevarono il popolo, gli anziani, gli scribi, li piombarono addosso, lo catturarono e lo condussero davanti al Sinedrio. Presentarono quindi falsi testimoni che dissero: costui non fa che parlare contro questo luogo santo e contro la legge. Lo abbiamo infatti udito dichiarare che Gesù, questo Nazareno, distruggerà questo luogo e sovvertirà le usanze che Mosè ci ha tramandato. E tutti quelli che sedevano nel Sinedrio, fissando gli occhi su di lui, videro il suo volto come quello di un angelo. Chi ci ricorda questo processo? Chi sarà accusato di parlare contro il luogo? Cos'è il luogo? Il Tempio. Gesù. Qui c'è dietro, no, il discepolo che in qualche modo ripercorre le vie del Maestro. come mai tanta passione da arrivare in queste discussioni religiose, da arrivare fino all'accusa falsa e all'omicidio? Erano fanatici? Religiosi? Non bisogna essere fanatici religiosi? Mi raccomando, la religiosità ogni tanto custodite i vostri dubbi. Come mai? Lo vedremo, no, non è, no, la risposta non è proprio quella, erano fanatici. La risposta è un po' più complessa, che però vi dirò la prossima volta. Perché non posso, già vi vedo un po' cedere, eccetera, allora lo faccio per voi. La prossima volta che siete più svegli all'inizio, cercherò di spiegarvi cosa c'è di fondo a questo scontro. Che avviene soprattutto tra gli ebrei di lingua greca. Tant'è vero che avete notato che chi sono gli oppositori di Stefano, che era uno di lingua greca? Sono quelli della sinagoga dei Cirenei, Cirene, quindi siamo nell'Africa, Alessandrini, sempre Africa, di quelli della Cilicia e dell'Asia, quindi Asia, quindi di ebrei di lingua greca. Quindi lo scopo, cioè la frattura comincia, e arriverà all'omicidio, in una problematica che interessa anche noi, vedremo, tra gli ebrei di lingua greca. Bene, allora, coraggio, ce la faremo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era.